la prima volta anni fa, e adesso sono tornato in altra sede. Prenditi cura di te, questo è il tema che mi è stato affidato. Io ho messo due sottotitoli, che è quello delle motivazioni, e insisterò su questo perché credo che sia un aspetto molto importante che può portarci alla soddisfazione nel lavoro, ma può portarci anche al disagio, allo stress, a quello che chiamiamo il burnout, no? E quindi ecco l'altro sottotitolo, per curare nel senso ampio, lo vedremo, senza bruciarsi. Del resto la parola burnout proprio si può tradurre con bruciarsi, però noi italiani siamo pigri, non traduciamo e usiamo la parola burnout. All'Angelus del 20 agosto del 2006, ogni tanto io andavo, quando ero a Roma per 30 anni, adesso sono a Verona, andavo a prendere la benedizione dal Papa, dico male non fa, e quel giorno, ecco, Papa Benedetto ha ricordato Bernardo da Chiaravalle, perché era proprio la festa, anche se era domenica, si ricordava Bernardo da Chiaravalle. E Bernardo da Chiaravalle ammoniva Papa Eugenio III, poteva ammonirlo perché era stato suo studente, a guardarsi dai pericoli di un'attività eccessiva, perché le molte occupazioni conducono spesso alla, tra virgolette, quindi parole importanti, durezza del cuore, non sono altro che sofferenza dello spirito, smarrimento dell'intelligenza, dispersione della grazia. Ecco, con queste parole Bernardo da Chiaravalle in fondo anticipava quello che oggi si chiama il burnout, e lo anticipava parlando al Papa. Una volta i santi avevano anche coraggio di ammonire anche i papi. Adesso qualcuno li critica, ma magari non sono santi quelli che criticano il Papa. È un invito, è un bel invito alto, a bilanciare, proprio a saper bilanciare l'attenzione agli altri e l'attenzione a se stessi. Cerco di declinare in modo diverso, no? Questo andare verso gli altri e questo guardare a noi stessi. L'amore del prossimo e l'amore di sé. Ama il prossimo tuo come te stesso. Spesso dimentichiamo quel come e dimentichiamo anche quello che viene dopo. Compassione dell'altro e compassione di sé. Una parola sulla quale ultimamente approfondisco, perché è un tema molto interessante che si collega alla misericordia, ma la compassione è un atteggiamento, potremmo dire è un modo anche di agire, che è molto interdisciplinare. Oggi lo si sente citato da medici, psicologi, infermieri, eccetera, eccetera. Cura degli altri e cura di sé. Tra l'altro qui non l'ho messo, anche parlando del perdono che ho approfondito un po' di tempo fa, si dice perdonare gli altri e perdonare se stessi. A volte la difficoltà di perdonare gli altri deriva dal fatto di perdonare, della difficoltà di perdonare noi stessi. E anche tutto questo è importante in questo senso. A volte facciamo fatica a essere attenti agli altri, amare gli altri, aver compassione agli altri, curare gli altri, perché fondamentalmente perdiamo di vista noi stessi, che non è egoismo. Già Papa Benedetto, quando era solo il teologo Ratzinger, metteva in guardia da questo, diceva l'amore di sé, il vero amore di sé, non è egoismo, perché anzi porta all'amore verso gli altri. Ecco, come nel movimento del pendolo, potremmo dire c'è e ci deve essere un'oscillazione continua tra sé e gli altri, tra vicinanza e distanza. Ecco, l'immagine del pendolo è interessante, perché il pendolo non può fermarsi da una parte, lì deve scattare per andare dall'altra parte, perché quando si ferma o di qua o di là, chiaramente non riesce più a darti il tempo. Quindi proprio l'immagine, le immagini sono sempre immagini, ma ci possono aiutare. Ecco, quindi andare agli altri, ma tornare su di sé. Stare attenti a se stessi, concentrarsi su se stessi, ma in vista di qualcosa da dare agli altri. Già uno psicologo come Winnicott parlava della madre sufficientemente buona, come dire, non c'è la madre perfetta, neanche il padre perfetto, eh? Diceva la madre sufficientemente buona è quella che è capace di amare il suo bambino, ma perché è capace di amare anche se stessa. Ecco, questa oscillazione è un'oscillazione tra vicinanza e distanza. E credo che questo sia importante, non solo dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista dinamico, psicologico, esperienziale. Avvicinarsi agli altri, ma sapere anche distanziarsi dagli altri. E questo nella relazione di cura, questo è molto importante, lo vedremo, questo equilibrio dinamico, mai trovato una volta per sempre, è sempre un po' da ritrovare, ma definisce anche la relazione di aiuto, cioè qualsiasi relazione di aiuto, quella professionale, ma anche quella quotidiana. Noi possiamo aiutare una persona anche mentre beviamo un caffè al bar, come Gesù che ha aiutato la Samaritana mentre si beveva qualcosa, quella era acqua magari, no? Ma il pozzo in quel momento era al bar, Gesù era al bar e in quel momento, ecco, nel suo colloquio aiutava questa persona. Ma secondo me, e a volte non ci facciamo caso abbastanza, questa oscillazione tra vicinanza e distanza deve definire anche il dinamismo dell'amore. Il vero amore non è l'amore semplicemente che si perde nell'altro o nell'altra, è l'amore che sa avere momenti di massima intimità e che però è un amore che rispetta la distanza a volte tra i due che si vogliono bene, a livello di coppia, di famiglia, di amicizia. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, importante quel come. Cioè dice in fondo, se tu vuoi avere un'idea, un modello di come amare l'altro, ecco, guarda come vuoi amare te stesso, come ami te stesso, come vorresti amare te stesso. Anche qui vedremo come puoi amare bene te stesso, ecco, perché anche qui il discorso si fa a volte piuttosto complicato. Ecco, però, ecco, ultimamente la mia attenzione da qualche anno è proprio sull'andare a vedere perché aiutiamo gli altri. A volte noi diciamo aiutiamo gli altri per il bene degli altri. Questo è quello che mi dici. Lo psicologo, io nasco come psicologo, poi mi sono spostato in teologia pastorale, eccetera. Lo psicologo dubita un po' sempre di quel che dici, no? Come dire, sarà vero, però cerchiamo di vedere, cioè quello che dici e quello che resta non detto, a volte inconscio secondo la psicanalisi, ma senza scomodare Freud, quello che in realtà tu non dici ma resta nascosto. Ed è quello che si chiama in psicologia comportamento pro-sociale. Sentite, no? È tutto attaccato, a volte si spezza, pro-sociale, cioè un comportamento sociale in relazione a qualcuno pro, a beneficio di qualcuno. Ed è un argomento che quando io mi sono laureato qualche anno fa alla facoltà di Padova, di psicologia di Padova, nei testi di psicologia sociale allora non c'era questo argomento, però pian pianino questo argomento in qualsiasi testo di psicologia sociale, anche universitario ma anche no, in realtà c'è un capitolo sul comportamento prosociale o anche il comportamento contrario, quello aggressivo e via dicendo. E questo, attenzione all'aiuto, definisce il comportamento anche altruistico. Cerchiamo poi di capire un po' la differenza anche che c'è tra queste due parole. Io cerco sempre di spiegare quello che sto dicendo perché credo che sia importante poi per rendersi conto, no? Quindi chiaramente il comportamento prosociale e altruistico sono collegati ma sono anche un po' differenti. E ed è importante cercare di capire questo perché che facciamo presto a capirlo se noi semplicemente riflettiamo, meditiamo. Forse abbiamo perso così l'abitudine di meditare e quindi abbiamo dovuto scoprire la mindfulness riprendendola dal mondo anche buddista, che va benissimo, ma come cristiani nei 2000 anni che cerchiamo di meditare, magari ci addormentiamo durante la meditazione, ma comunque ecco, no. Cioè a volte basterebbe un po' di riflessione su di sé, questo esame di coscienza che si faceva una volta, no? E capire, cercare di capire perché aiuto gli altri della mia professione o nel volontariato. Quel volontariato che quanto è più impegnato, tra virgolette, ma molto tra virgolette, diventa un po' professionale, no? È chiaro che se fai volontariato una volta all'anno, benissimo, però non è che questo discorso interessi a te, ma se tu fai volontariato costantemente, ogni settimana, eccetera, questo discorso devi tenerlo in considerazione. Cioè, cercare di analizzare le motivazioni che animano questo comportamento di aiuto. Anche qui la parola motivazione, sentite la parola motivazione, moto, ciò che mette in movimento il tuo comportamento. Posso essere chiaramente emozioni del momento, ma a volte sono anche valori, ideali, qualcosa di molto più importante. Quindi è importante analizzare che cosa, potremmo dire, ci sta sotto. Possiamo immaginare, no? Il nostro comportamento come l'iceberg, quello che vedi è solo la parte sopra, ma la maggior parte del ghiaccio sta sotto e devi analizzarlo, proprio per esprimere comportamenti corretti e vivere in modo soddisfacente. Soddisfacente per sé e soddisfacente anche per gli altri. Quindi la soddisfazione in quello che fai è una soddisfazione per te, ti senti bene, ti senti meglio, e anche però soddisfacente per coloro che ricevono l'aiuto. Cioè non dobbiamo mai dare per scontato che l'aiuto che diamo, anche con le migliori intenzioni, in realtà l'altro che viene aiutato si senta aiutato o ti ringrazi. A volte noi crediamo di avere aiutato, ma dall'altra parte in realtà non c'è questa convinzione o questa sensazione. Comunque è importante cercare di capire. Io dico sempre, in psicologia, è importante dare un nome alle cose, anche se le emozioni non sono le più perfette, anche se le motivazioni non sono le più alte. Impara a dare un nome a queste tue motivazioni, poi pian pianino puoi purificarle, puoi alzarle di livello, eccetera, eccetera. Ecco quindi che nella relazione di aiuto, di cura e di aiuto, è importante aver cura di sé per aver cura degli altri. Insisto su questo, ecco, no? L'aver cura di sé è soddisfacente in quanto tale per te, ma migliora anche la cura e l'aiuto verso gli altri. Un libro che ho scritto qualche tempo fa e che ho portato anche qui, c'è un tempo per gli altri e un tempo per sé, richiamando poi il discorso biblico, no? C'è un tempo per ogni cosa. Quindi c'è un tempo per avvicinarsi, un tempo per allontanarsi, un tempo per amare gli altri e un tempo per amare noi stessi. Senza però fermarsi o bloccarsi. O bloccati tutto e tutti sull'amore verso gli altri, o bloccati tutto e tutti sull'amore verso se stessi. Ecco allora, torno sul discorso del comportamento prosociale e comportamento altruistico che ho analizzato in questo testo, perché i primi capitoli ho voluto proprio approfondire questo. Comportamento prosociale, io a volte definisco in maniera un po' semplificata, ma per capirci, anche seria però, ma semplificata, comportamento prosociale, qualsiasi comportamento attraverso il quale noi aiutiamo gli altri. Qualsiasi comportamento può essere gratuito, può essere pagato, comportamento altruistico anche un medico che a fine mese prende il suo stipendio, un infermiere, via dicendo, ecco, no, è un comportamento, scusate, prosociale, perché aiuta le persone. Comportamento altruistico invece è dentro al comportamento prosociale, come vedete, no, l'ho messo un po' dentro, no, ma è un po' specifico, cioè io aiuto gli altri senza aspettarmi niente in contraccambio. Bella questa, eh? Chiaramente capite che solo Dio, Gesù, lo Spirito, anche la Madonna, la mettiamo, già i santi chiaramente sono bravi, ma magari ecco no, cioè, e questo per dire, è difficile che ci sia un comportamento altruistico puro, nel senso aiutare gli altri senza aspettarmi proprio niente in contraccambio. Ma, ecco, insisto su questo, non dobbiamo avere paura anche se il nostro comportamento è prosociale e non è del tutto altruistico. Ci sono delle psicologhe che insistono molto sul fatto di dire non interessa ciò che sta prima, l'importante è che alla fine l'aiuto arrivi. Ecco, se l'aiuto arrivi, certo può essere che è spinto da un comportamento prosociale o altruistico, ma è importante che l'aiuto arrivi a quella persona. In particolare la psicologa Bonino, che non è quella del Parlamento, è un'altra, è Silvia Bonino, tra l'altro una psicologa molto esperta in psicologia della salute e che ultimamente ha scritto un testo sulla psicologia del malato, ma da malata, in quanto questa psicologa ha una forma di sclerosi, ecco, no? Ecco. E però in realtà quello che diceva come psicologa della salute l'ha riscontrato, non ha cambiato niente, solo che lo rilegge da una prospettiva diversa. Ed è lei che dice, sì, possiamo distinguere il comportamento prosociale, altruistico, eccetera, però alla fine è importante che l'aiuto arrivi alle persone. E arrivi alle persone, e qui metto dentro, anche se non ci mettiamo l'intenzione di farlo chissà per quali motivazioni alte, perché alla fine dei tempi, che poi alla fine di ognuno dei nostri tempi, io aspetto che arrivi la fine del mio tempo, no? Santo, ma non subito, diciamo, no? Ecco, no? Ecco, ci sarà chiesto, hai fatto o non hai fatto? E a quelli che diranno, signore, io non t'ho mica visto, eh? Non ha importanza se mai visto o se ci hai messo l'intenzione. È importante se l'hai fatto o non l'hai fatto. Chiaro che a volte l'intenzione è una spinta maggiore a fare quello che facciamo, però stiamo molto attenti che in realtà, anche ad esempio nella parabola del Samaritano, il Samaritano veniva da una religione che non era proprio quella perfetta secondo il popolo eletto, non ci ha messo intenzioni alte, però ha fatto quello che è diventato in realtà un simbolo e un modello di aiuto. Ecco ad esempio, proviamo a guardare quante motivazioni, ma sono solo un esempio, ci stanno dietro al nostro comportamento prosociale o comportamento di aiuto. A volte sono motivazioni altruistiche, cioè più spostate sull'altruismo, a volte sono motivazioni anche egoistiche. Ad esempio, tutti gli studi che riflettono sul perché aiutiamo coloro che soffrono, chiaramente il perché può essere aiuto l'altro per il bene dell'altro o semplicemente aiuto l'altro perché io sto soffrendo troppo a veder soffrire l'altro. Quindi è chiaro che l'aiuto all'altro arriva ed è importante, ma tu parti da una motivazione che non è proprio del tutto altruistica, cioè vuoi liberarti da una sofferenza che è dentro di te. Ecco, guardiamo alcune motivazioni, no? Poi potete elencarne altre. Amore, l'amore verso l'altro, la stima, però anche la stima di sé. Io nel fare certe cose mi sento più importante, oppure l'altro mi stima. Affetto, cerco affetto, affetto che magari quell'affetto che non trovo in casa. Ad esempio, no, a volte sì, c'è tanti giovani che in realtà fanno volontariato fuori, non lo fanno in casa, eccetera, eccetera. Cercano fuori qualcosa che in realtà o non trovano o non vedono in casa. mi sento meglio. Tutte cose che vanno bene, però ecco, ci dicono che altruismo ed egoismo sono piuttosto mescolati. Principi morali, alcuni anche di noi lo facciamo perché crediamo a certi principi, realizzazione di sé, mi realizzo in quel che faccio, motivazioni economiche, a fine mese prendo il mio stipendio e ben venga lo stipendio per me e per la mia famiglia, gratitudine dell'aiutato. A volte, anche se non lo diciamo, ecco, almeno un grazie, no? La pubblicità televisiva, almeno un grazie. E io credo che anche Gesù un pochino ci è cascato un po' in questo. Scusate, io a volte uso un linguaggio un po' così, no? Ecco, quando ha guarito i 10 lebbrosi, e qualche domenica fa, no? E ne è tornato uno solo, ha detto, ma scusami tanto, ha detto, ma scusami tanto, non ne ho guarito 10 io, e come mai ne è tornato uno solo? Chiaramente non è che Gesù stesse lì, però ecco, siccome che Gesù è un Dio che si è fatto uomo e ha preso su di sé tutto dell'umanità, eccetto il peccato, ha preso anche queste emozioni, queste soddisfazioni. A volte, con l'aiuto, noi cerchiamo di riparare sensi di colpa. Abbiamo sbagliato magari nella vita, non abbiamo dato il nostro aiuto al nostro papà, alla nostra mamma, al nostro nonno, eccetera, e dopo qualche anno ci spostiamo a fare volontariato anche per riparare questo senso di colpa che ci rumina dentro, no? È proprio qualcosa che rumina dentro. Vocazione è una parola alta, ma che a volte viene usata anche a livello professionale, no? La vocazione a una certa professione, meritarsi il paradiso. È chiaro che meritarsi il paradiso è qualcosa di alto. Però, ecco, dietro a questo che facciamo, dico, io lo faccio perché così metto via un po' un gruzzolo e quando vado nell'aldilà, nella mia banca, mi trovo quello che ho messo via. Insisto su questo, no? Giustamente vedo anche dei sorrisi, e giustamente i sorrisi. Cioè, per dire che non bisogna avere paura se le nostre motivazioni sono a volte più pure o meno pure. Tanto è importante che facciamo il bene, poi però è importante che ci rendiamo conto di quello che facciamo. Ad esempio, facciamo un esempio molto semplice. Se io faccio il medico, l'infermiere, i religiosi, ho fatto il cappellano, eccetera, eccetera, e cerco nella mia professione l'affetto che non trovo a casa, chiaramente rischio grosso, perché se magari lavoro in un reparto di un certo tipo, pensiamo a reparti importanti, rianimazioni, psichiatrie, eccetera. Non è che ti arrivi, ecco, questo ritorno. Quindi è chiaro che è importante rendersi conto perché lo fai, perché altrimenti nel momento che non trovi quello che cercavi, vai in crisi. Quindi è importante fare questo lavoro di meditazione o diciamo pure anche di mindfulness, questa coscientizzazione, cioè prendere coscienza di quello che siamo, di quello che facciamo e perché lo facciamo. Ecco, un altro libro, ogni tanto io scrivo qualche libro, un po' scherzando dico chi non fa figli fa folli, quindi ogni tanto un po' così, no? È importante capire e lavorare sulle proprie motivazioni perché ci aiuta a migliorare le relazioni con coloro che vogliamo aiutare e prevenire il burnout. Ecco, no? Quindi il tema del burnout, secondo me, è strettamente collegato, vedremo a tanti fattori, ma certamente è collegato anche alle motivazioni per cui facciamo certe cose, curiamo o aiutiamo gli altri. Ecco allora questa parola burnout, una parola inglese, anzi è più nordamericana, che chiaramente tradotto è bruciarsi. Solo ripeto che in italiano non si usa la parola bruciarsi, ma si usa la parola inglese. È uno stress lavorativo tipico delle professioni di aiuto, almeno in partenza, e adesso si sta allargando il discorso. Queste helping professions, cioè quelle professioni sociali o sanitarie, in cui, ecco qui alcuni aspetti importanti, i rapporti sono interpersonali. Sono frequenti, non l'una tantum, Io non mi aiuto una volta al mese, non vado in burnout per questo, ma se ogni giorno, io ho fatto un infermiere per alcuni anni, ogni giorno comincio il mattino fino alla sera, poi il giorno dopo torno, i problemi tornano e il terzo giorno è lo stesso, i rapporti sono frequenti, coinvolgenti, perché noi siamo coinvolti nell'aiutare gli altri a curarli, a guarirli, se è possibile, o a sollevare il loro dolore, e sono rapporti emotivamente intensi. Perché? Perché entriamo in contatto con temi che di solito nella società di tutti i giorni teniamo un po' in disparte: il dolore, l'invecchiamento, la malattia, la morte, eccetera, eccetera. Questo è capitato anche a me, capita ogni tanto, anche quando devo parlare di certe tematiche, io divento più nervoso perché? Perché sono tematiche che ti coinvolgono, che ti prendono dentro. È interessante però notare che questo discorso del burnout, che è stato approfondito in particolare all'inizio in ambito psichiatrico, poi si è allargato, ultimamente viene molto studiato negli insegnanti e negli educatori, forse è la categoria attualmente più studiata sul burnout. E possiamo anche capire, fare l'insegnante con bambini, con ragazzi problematici che vengono da famiglie a volte belle, a posto, problematiche, eccetera, e tra l'altro in un mondo attualmente molto interculturale e quindi anche molto con difficoltà linguistiche, cioè mettiamo veramente, veramente tutto, è un discorso oggi che viene proprio approfondito, specialmente sugli insegnanti. I fattori che entrano in gioco nel burnout riguardano la persona e la sua personalità, chi è che va in burnout. Io ogni 7 anni vado in burnout, poi torno indietro, poi vado avanti, ecco, no? Chi è? Le relazioni che intesso io con le persone, quindi con quale tipo di persone, cioè il tipo di relazioni e il contesto lavorativo. Vi invito a tenere presente un po' questi tre, in psicologia si dice fattori, no? O variabili. La variabile persona, chi è quella persona, la variabile relazione, il tipo di relazione e la variabile contesto. Perché dobbiamo metterli insieme? Possiamo poi approfondire l'una o l'altra e vedere che magari per qualcuno vale più un aspetto, un fattore rispetto che l'altro, però in fondo lavorano insieme, cioè il burnout è frutto di una persona che intesse un tipo di relazione di aiuto e di cura dentro un certo contesto. E quindi bisogna a volte cercare di capire. Potremmo dire che c'è stato un periodo che gli studiosi analizzavano, ancora qualcuno preferisce questo, l'aspetto della persona, cioè dice, beh, il burnout dipende molto dalla persona, da quella persona e dalla sua personalità. Però altri dicono, ma il burnout, ecco, apro parentesi, per me il burnout non è una patologia, è una sindrome psicologica che a volte può essere pesante, ma in realtà a volte è un certo disagio che puoi cercare di guardare in faccia un po' prima. Ecco, insistevano sul fattore personale, ma altri dicevano, ma sono troppe le persone che vanno in burnout. Quindi vuol dire che il fattore personale incide, ma non è l'unico elemento. Se non lo inserisci dentro al contesto lavorativo, qual è il contesto in cui lavori? Ecco, allora l'ospedale, la casa di riposo, la struttura che rieduca, ecco allora la scuola, ecco, qual è il contesto? E qual è il tipo di relazioni che tu sei chiamato a gestire in questo contesto? Ci sono dei contesti lavorativi stressanti. Chiaro che anche un operaio che è nella catena di montaggio è un tipo di stress, però è un tipo di stress particolare che in realtà non entra nel tipo del burnout. Ecco, se tu analizzi un po' quel contesto e vedi che in realtà in quel contesto la persona è chiamata a a intessere un tipo di relazioni particolari, e lo vedremo, e magari è spinta a un coinvolgimento tale per cui ogni sera quando va a casa si porta a casa non solo quello che ha portato in ospedale, ma si porta a casa anche tutto quello che ha vissuto in ospedale nelle ore dell'ospedale. Se poi a casa ci sono anche dei problemi, allora dall'ospedale porta a casa, dalla casa porta all'ospedale e chiaramente il problema si complica. Ecco, quindi è importante, ecco, inserire la persona dentro al contesto lavorativo e contesto relazionale. Io credo che sia importante, qui gli psicologi magari sottolineano un aspetto o l'altro, questo aspetto, certamente una delle matrici, degli aspetti che possono portare al burnout è la difficoltà che hai di bilanciare le varie aspettative. Vedremo anche, tutti chiedono, tutti mi cercano, tutti mi vogliono, io mi aspetto da me, ho una certa immagine di me quando entro nel mio lavoro e queste aspettative io non riesco a soddisfarle, restano deluse, ma quello che è più, secondo me, più pesante è che l'aspettativa che io ho dentro di me resta delusa, cioè non riesco a rispondere all'immagine che io ho di me quando decido di fare l'educatore, l'infermiere, il medico, il cappellano, il sociologo, l'assistente sociale e via dicendo. Quindi è legata, l'aspettativa è legata, ogni tanto poi torno su questo, all'immagine di sé e mi accorgo che io non riesco a rispondere a tutte queste aspettative e non riesco a rispondere all'immagine che io ho di me stesso o che gli altri hanno di me. Questo anche nella relazione di amicizia e di amore, eh? A volte le delusioni in amore, io non me ne intendo e quindi non entro in merito, anche nella coppia e nella famiglia, ecco, viene un po' da questo, cioè aspettative deluse perché io mi ero immaginato di sposare chi e mi sono accorto che ho sposato una persona concreta con pregi e difetti. E se non faccio questo lavoro, chiaramente entro in crisi perché non mi ero innamorato della persona, ma mi ero innamorato dell'immagine che io avevo di quella persona e nel momento che quella persona non risponde a quello che mi aspettavo, chiaramente entro in crisi. Ecco, per dire che anche nei rapporti quotidiani, ecco, burnout però può essere anche derivante, risultato di motivazioni deluse. Tutte quelle motivazioni che ho visto prima, se io mi aspetto stima, riconoscimento, gratitudine, affetto, eccetera, eccetera, e non lo trovo, no, ogni tanto posso trovarlo, ma fondamentalmente non lo trovo, chiaramente all'inizio dico, beh, non è importante perché tanto io questo lo faccio per il bene dell'altro, eccetera, ma a lungo andare, mese dopo mese, anno dopo anno, chiaramente questo ti chiede il conto. Qui c'è la scala dei bisogni di Maslow, ecco, che riprendo poi da un'altra prospettiva. A volte nei bisogni, poi vi faccio vedere un'altra slide che è più chiara in questo senso, si dimentica che questo psicologo, questo Maslow, che viene citato per questa scala, si dimentica che lui ha insistito anche nel bisogno di trascendenza, che possiamo chiamare bisogno di spiritualità, anche se lui la tratta da psicologo e non da teologo o da esperto di spiritualità. Ecco, quali sono fondamentalmente i bisogni che ha descritto questo psicologo, che viene molto citato negli studi infermieristici, eccetera. Partiamo dai più bassi, i bisogni fisiologici, mangiare, bere, dormire, avere uno stipendio anche per poter fare tutto questo. Bisogni di sicurezza, devo sentirmi sicuro in quel che faccio. Il bambino cresce, chiaramente se gli dai da mangiare, ma se anche si sente sicuro nell'ambiente familiare. Bisogno di amore, non basta sentirmi che il bambino si senta sicuro, quasi quasi chiuso a chiave in casa perché così è più sicuro, deve sentirsi amato, tutto il tema dell'attaccamento, no? Sul quale tornerò. Bisogno di stima, ecco, io devo essere stimato per quello che faccio, riconosciuto. Bisogno di realizzazione, devo realizzarmi, e bisogno di trascendenza, no? questo bisogno, ripeto che non mi invento io, Maslow lo scrive, ma spesso viene dimenticato. Ciò che però è un altro aspetto che viene dimenticato, che questi bisogni non ce l'ha solo il malato, ce l'ha la famiglia, ce l'ha la famiglia questi bisogni, e questi bisogni ce li hanno anche i curanti. Uso questa parola curanti che viene usata più in francese, in italiano viene meno, cioè, però credo che sia tutti quelli che si prendono cura. Quindi se è importante che io focalizzi il mio discorso nel mio lavoro, chiamo lavoro qualsiasi professione anche vocazionale, ecco, sul soddisfare i bisogni del malato, i vari bisogni del malato, devo rendermi conto che il malato è un tutt'uno con la sua famiglia. Quando riceve e quando non riceve. Ecco questa psicologia più sistemica, no? Che vede l'insieme, ecco, delle cose. E poi sono bisogni che hanno anche i curanti, che al medico, che all'infermiere, che al volontario, che all'ausiliare, che hanno tutti quelli che lavorano. Quindi se io voglio, ecco, una prospettiva di aiuto, quindi anche a livello così di assistenza religiosa, assistenza spirituale, ecco, o assistenza psicologica, devo rendermi conto, devo essere attento a questi bisogni, ripeto, nei tre soggetti, che poi non sono tre, sono tantissimi, ma dentro a queste categorie, il malato, la sua famiglia e i curanti. Se perdo di vista qualcosa di questo, va a finire che qualcuno non viene soddisfatto nei suoi bisogni, e il problema è che la sua insoddisfazione si scarica sul lavoro che fa. Il curante insoddisfatto nei suoi bisogni fa passare, tra virgolette, fa pesare la sua insoddisfazione nel lavoro, così nei familiari, così il malato. Ecco allora il burnout, questa parola che torna, no? Io uso questa immagine di questa cascata. La cascata, quando parte dall'alto, non ha problemi, va giù e riesce a superare qualsiasi ostacolo. Quando però arriva in pianura, l'acqua si ferma anche di fronte a un ciuffo d'erba. Ecco, un po' l'entusiasmo che noi abbiamo, specialmente l'entusiasmo dei giovani, ed è bene che i giovani siano entusiasti, perché se non sono entusiasti i giovani, alla mia età magari sono un po' meno entusiasta, ecco, no, però deve essere un entusiasmo, e lo vedremo, un po' realistico, quindi aiutare la persona ad essere entusiasta nel fare un'attività, un lavoro, ma nel leggere anche l'attività, il lavoro in cui va, perché altrimenti questo suo entusiasmo, questa sua acqua che casca dall'alto e supera qualsiasi ostacolo, poi pian pianino si ferma di fronte ad ostacoli minimi. Ecco quindi l'entusiasmo iniziale, che io definisco anche come la luna di miele. Quando uno è innamorato non c'è santo che tenga, diciamo così, è innamorato e basta. Solo che pian pianino ti accorgi che partivi da certe motivazioni, certi ideali, certo entusiasmo, volevi cambiare il mondo. Io come prete anni fa volevo salvare tutti, poi mi sono accorto che facevo fatica a salvare me stesso, quindi cerchiamo un po' di mettere a posto le cose, no? Ecco, questo cominci a stagnare. Proprio gli psicologi usano questa parola, stagnare, lo stagno. E quando sei nello stagno l'acqua non è più pura, l'acqua comincia a essere un po' mix, diciamo così, di pantano, di erbacce e via dicendo. Cioè subentra quella che viene chiamata anche stanchezza. Sei stanco, a volte fisicamente, a volte non sei stanco fisicamente, ma sei stanco psicologicamente, spiritualmente, no? Ecco, no? E il momento importante è quella della frustrazione, cioè la frustrazione, questa parola che usiamo magari spesso, è questa forma di sofferenza che noi proviamo quando siamo ostacolati ad andare avanti. Di fronte a un ostacolo, che può essere fisico, ma può essere anche mentale, relazionale, eccetera, io mi sento frustrato, cioè mi sento bloccato. Qui è il momento importante, è il momento della crisi. La parola crisi, noi sappiamo, di per sé non è né positiva né negativa, è una rottura di un equilibrio, qualcosa si rompe, ma è anche qualcosa che ti dice questa crisi può diventare opportunità. Uso anche una parola che si usa in teologia, kairos, momento di grazia. Cioè, sta a te leggere la crisi, vedere la crisi e vedere il perché sei arrivato a questa crisi. Quindi se un problema è tuo perché sei fatto così, prova a rivedere qualcosa in te. Se il problema sono le relazioni, devi rivedere le relazioni. Se il problema è il contesto organizzativo, lavorativo, qualcuno cambia lavoro, per molti non è facile cambiare lavoro, devi cambiare modo di lavorare, chiaramente non tu da solo, ma insieme con gli altri. Se tu non fai questo lavoro di riflessione, chiaramente rischi di continuare ad andare avanti, magari anche aumentare il ritmo di lavoro, dici perché allora non riesco, ma faccio sempre di più, e ti accorgi che nell'andare avanti non fai altro che accumulare. Ecco, dei risultati piuttosto negativi e arrivi a quella che poi è l'apatia, in greco no, sapete, o se non sapete, che non ho fatto greco, a vuol dire non, patia, ecco, ormai sono vuoto, sono addormentato, sono chiuso, sono stanco, non c'è più pathos, ecco, nel mio lavoro. E questo è il tipico burnout. Ecco, la Maslach, che è quella che ha studiato in modo particolare il burnout e che ha fatto poi un test del burnout, dice che è un insieme di sintomi, sindrome, no, come insieme di sintomi, data da tre vissuti particolari. Questo è importante tenere in considerazione. Esaurimento emotivo, non è esaurimento nervoso per il neurologo, è esaurimento emotivo, spersonalizzazione dei rapporti, non realizzazione e senso di fallimento. La Maslach dice che questi tre aspetti o tre vissuti possono essere anche separati. Personalmente li vedo in progressione, cioè tu sei entrato nel lavoro con molto entusiasmo, ti sei coinvolto, hai dato tutto, hai portato a casa le emozioni dell'altro e ti sei difeso da queste emozioni. Alla fine non hai più benzina dentro di te. Non ce l'ho più, ecco no. Quindi questo esaurimento emotivo è inutile, non c'è più risposta emotiva a quello che sto facendo. È chiaro che se mi sono scottato con l'acqua calda, ho paura anche dell'acqua fredda, spersonalizzo il rapporto. Il mio rapporto non è più con quella persona, con quel vissuto, viene da quella famiglia, ha una faccia, un volto, una storia. Il mio rapporto è con tutti gli anziani, sono aterosclerotici. Io ho lavorato in reparto e c'era un infermiere che così diceva: "No, Luciano, lascia perdere, questi anziani sono tutti aterosclerotici." Ce n'era pochissimo che avevano quel problema. Ma spersonalizzando il rapporto, io non metto in rapporto più con le persone che mi mandano il loro calore emotivo, mi metto in rapporto con delle categorie. Questo potrebbe essere anche i bianchi sono così, i neri sono così, i gialli sono così e via dicendo, quelli del sud sono così, i vicentini sono così, io sono vicentino, quindi i vicentini sono così e via dicendo. Cioè non mi metto più i bambini del catechismo sono così, i bambini della scuola sono tutti così, non sono tutti così, però io facendo così mi difendo. È chiaro che alla fine dico, ma io che ero entrato per aiutare gli altri e aiutarlo nel modo migliore, mi accorgo che non aiuto più nessuno, o che aiuto poco e male, o che aiutavo, ma adesso non aiuto più. Ecco allora questo senso di non realizzazione di sé che può arrivare anche un senso di fallimento. Sono un fallito. Non semplicemente, ecco, bisogna a volte distinguere, non è semplicemente che io non riesco a fare qualcosa bene. Io sono sbagliato come persona. Stare molto attenti a questo passaggio, anche nell'educazione, eccetera. Il bambino che non riesce a fare il compito di matematica è un bambino che non riesce a fare il compito di matematica. Non è un bambino che non è intelligente. Io ho avuto amici che negli studi anche di liceo facevano gran fatica. Poi sono diventati dei professoroni, via dicendo. Ecco, stare molto attenti al passaggio, cioè io non riesco a fare bene qualcosa, io non riesco a fare bene niente perché sono io che sono sbagliato. Però a volte questa è un po' la conclusione, quindi il voler cambiare lavoro quando si può, eccetera, eccetera. Certo che ci sono persone che rischiano di più. Per me il fattore personale non è il più importante, ma rischiano di più. Ad esempio, persone che nel lavoro, io conosco più il lavoro socio-sanitario, beh, anche quello educativo ho insegnato per 40 anni, insomma, continuo un pochino adesso, sono un po' emerito, era una volta il merito, ecco, no? Ecco, cioè quando si confonde le relazioni affettive con le relazioni professionali. Io come infermiere, l'ho fatto anch'io, no? Devo avere una mia professionalità nelle relazioni attraverso le quali professionalmente faccio passare anche il senso di attenzione, di tenerezza, eccetera, e tratto tutte le persone come mio padre, mia madre, mio fratello, eccetera, eccetera, però quelle non sono tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. A me è capitato, ho fatto il cappellano d'ospedale in oncoematologia pediatrica per 7 anni. È chiaro che anche come prete mi sentivo, no, una paternità, però poi se ogni giorno, ogni qualche giorno moriva un bambino, non puoi come padre fare lutto da un bambino. Ecco, stare molto attenti a questo e stare molto attenti al fatto che a volte non si riconosce il fatto che essere buoni professionisti non vuol dire semplicemente essere bravi tecnici che sanno tutto. La professionalità è anche relazionale. Io devo mantenere dentro la mia professionalità non solo l'espressione tecnica di quello che so, ma anche l'espressione relazionale. E star molto attenti a non cercare risposte affettive in un mondo che non può darmi queste risposte affettive. O la persona che ha una scarsa stima di sé e quindi cerca sempre che le dicono bravo, ma che bravo, e via dicendo, riconoscimento. È dipendente nei rapporti con gli altri, dipende sempre da tutti e da tutto. Qui un punto importante, non conosce le sue forze e le sue debolezze. Torneremo su questo alla fine, sulla resilienza. La resilienza è questa capacità di venire fuori dai problemi guardando alle debolezze che hai, ma anche i tuoi punti di forza, i tuoi talenti. La parabola dei talenti è molto importante, ti dice che ognuno di noi ha dei talenti, 5, 2, 1, eccetera, non devi sotterrarlo, che sotterrarlo vuol dire non riconoscere il talento, devi farlo fruttificare per quello che puoi. Poi uno dei rischi è quello di chi cerca di soddisfare solo nell'attività i bisogni vari, di realizzarmi, di affetto, di accettazione, di approvazione. Noi siamo più ricchi del ruolo che abbiamo. Il ruolo che abbiamo, anche il ruolo lavorativo, è importante e in parte definisce la mia identità. Ma io, Luciano, sono più ricco del fatto di essere professore, essere stato e via dicendo. Sono più ricco perché è una serie di rapporti, di amicizia, di possibilità di fare, eccetera, eccetera. Perché insisto su questo? Perché alcuni, quando vengono poi, gli viene tolto il ruolo, crollano come persone, perché identità e ruolo erano confusi. E questo nel lavoro sanitario, sociosanitario, nel lavoro pastorale dei preti, nelle religiose, nelle suore, eccetera, eccetera, no? Ecco, io ho amiche del figlio di San Camillo, è appena stata fatta la loro santa, Giuseppina Vannini, l'ha appena fatta poco tempo fa, eccetera, no? Io ogni tanto faccio conferenze alle suore, no? E le suore hanno una particolarità che è una ricchezza, nel senso, lavorano bene, non entro in merito su questo, ma possibilmente cercano di portare avanti il loro lavoro, magari nel pubblico non possono, lo portano avanti da un'altra parte, via dicendo, e questo dà un senso di importanza, di identità a queste persone, si sentono soddisfatte. Solo che anche loro, non loro perché loro sono giovani, anche loro quando arrivano a una certa età e la madre generale o la madre provinciale dice: no, tu adesso devi lasciare per andare a fare tutt'altro. E tante vanno in crisi perché si erano identificate con quello che facevano. Molto umano, e lo dico perché la cosa è molto umana. Quindi, se per un certo verso è importante il ruolo del lavoro, è importante non identificarsi con tutto questo. Chiaramente un altro aspetto è il contesto lavorativo o relazionale. Ed è il contesto in cui le richieste sono tante e le risorse sono poche. Devo sempre essere lì a aiutare gli altri, devo sempre dare, sono a contatto con tante persone, ho poco tempo per ascoltare, non riesco a soddisfare le loro richieste, ma non riesco neanche ad aver tempo per me. Quindi è un contesto che ti assorbe e chiede molto, a volte senza darti altrettanto in contraccambio. E faccio fatica a volte ad accordare le attese delle varie persone che sono attorno. E per questo devo fare chiarezza. Devo fare chiarezza a quali sono le attese mie e quali sono le attese anche degli altri. Ecco, le richieste, no? Le domande sono proprio questo fardello troppo pesante e le risorse, le competenze sono piuttosto limitate. Chiaro che qui ci sono richieste, competenze, risorse economiche, eccetera, ma sono anche richieste, risorse relazionali, professionali, ecco, molto, molto variato. Cioè, in fondo, è bene avere un ideale, perché è quello che spinge anche a superare tante difficoltà, ma poi l'ideale devi metterlo a confronto con la realtà. Forse non riesci a raggiungere l'ideale, ma riesci ad avvicinarti pian pianino all'ideale. Ecco le attese che dicevo, no? Fondamentalmente, pensiamo a un professionista che lavora in ambito socio-sanitario. Ecco, ci sono attese dell'ambiente lavorativo. Tu sei infermiere, ecco, io da te mi attendo che tu faccia questo. Da te infermiere, io malato, io famiglia, mi attendo che tu faccia questo. Attese dei superiori, io primario, io caposala, io dirigente, mi attendo che tu faccia questo. E a volte non è facile mettere insieme tutte queste attese. Però l'ho messo in rosso perché stiamo attenti, perché a volte non sono le attese esterne quelle pesanti, sono quelle che hai dentro di te. Io mi attendevo l'ideale, l'immagine di me e mi accorgo che questa immagine, questo ideale si scontra con una certa realtà. Ecco, è difficile accordare, la parola accordare vuol dire proprio, no, accordare gli strumenti di fronte a tutte queste attese. Certamente ci sono fattori nel contesto lavorativo che sono dati da conflitti. La parola conflitto di per sé non è negativa. Diventa negativa quando il conflitto diventa guerra, il conflitto, polemica, polemos, guerra, e allora nel conflitto non siamo più due che discutono per il miglioramento di qualcosa, siamo due nemici che devono scontrarsi e possibilmente farsi fuori l'uno con l'altro. A volte esagero i toni, però c'è una certa competizione, che è anche una spinta a migliorare, che può diventare positiva o può diventare distruttiva. Manca a volte il supporto da parte dei colleghi o da parte di altri, c'è uno stile autoritario nella gestione dell'equipe, del gruppo, di lavoro, eccetera. Sembra che lo stile democratico, senza entrare in politica, che democratica non vuol dire tutti possono far tutto e non c'è niente, nessuno che comanda, democratico c'è chi coordina e via dicendo, ma quello stile in cui tutto sommato io vengo valutato per l'importanza che ho, medico, infermiere, ausiliario, eccetera, mi si chiede ogni tanto il parere, magari ne so più io su un malato che altri e via dicendo, e posso discutere anche come cambiare le politiche organizzative. Cioè, quando ci sono questi fattori, chiaramente entra in gioco più facilmente il burnout. Però, secondo me, il fattore principale che può portarci a bruciarci sono le dinamiche relazionali. Cioè, io ho a che fare costantemente con persone che hanno bisogno di aiuto e hanno continuamente a volte bisogno di aiuto. Se non sono loro, perché sono malati, guariti e vanno a casa, il letto verrà occupato da un altro, quindi il bisogno di aiuto continua, e con la loro parte più fragile. Io ho a che fare col dolore, la malattia, la disabilità, la morte, e devo stare sempre disponibile, e questo ha una grossa spesa, si dice, energetica, emotiva. Il professionista, cioè, si trova di fronte a domande, richieste che tornano continuamente. Io la sera vado a casa, lascio la consegna a chi fa la notte, il mattino dopo torno e mi ritrovo continuamente problemi difficili da risolvere, malati, ripeto, magari sono cambiati, ma il problema rimane. Quello che però è importante sottolineare è che a volte manca una formazione adeguata. Una formazione di partenza o una formazione continua. La formazione continua è la formazione che continua e deve continuare. Perché a volte, pensiamo al mondo della medicina, all'ospedale, eccetera, no? Cambiano tante cose. Da quando ho fatto il cappellano io, entrare in ospedale oggi è tutto un'altra cosa. Quindi se non c'è questa formazione professionale, tecnica, ma anche relazionale, chiaramente trovi difficoltà. A volte manca questo referente al quale chiedere aiuto nel momento che ho bisogno di aiuto. Magari mi vergogno, chissà cosa pensa, allora vuol dire che io non valgo niente, eccetera. Importante, quando c'è bisogno di aiuto, andare da chi può darti aiuto. Questo fa parte, no, della medicina, fa parte della psicologia, fa parte del counseling, fa parte della pastorale, della spiritualità, fa parte di qualsiasi attività di aiuto. Mi hanno detto di andare avanti a fare un discorso abbastanza ampio. Nell'aiutare gli altri, a volte noi siamo intrappolati dalla trappola del Messia, questa Carmen Berry che chiama trappola del Messia. Chiaramente non riguarda Gesù, è quando noi ci crediamo di essere il Salvatore, il Messia che finalmente è arrivato. Sono due le convinzioni pericolose, guardate, che possono entrare dentro di noi e far parte di quelle attese interne che poi diventano difficili da soddisfare. Se non lo faccio io, non lo fa nessuno. E allora devi farlo tu, perché se non lo fai tu, solo che dopo ti trovi accumulate cose che non riesci a gestire. Ma la seconda è la più pericolosa. Come lo faccio io? Non lo fa nessuno. Potrei anche dire, sì, d'accordo, c'è qualcuno che può anche farlo, ma vuoi mettere come lo faccio io? Non lo fa nessuno? Non è che a volte noi con questa frase abbiamo paura che l'altro lo faccia meglio? Abbiamo paura di mollare? Abbiamo paura di lasciare? Questo lo metto come provocazione. Comunque, certamente sono qualcosa che entrano dentro di te. Un altro aspetto da tenere in considerazione è questa parola codipendenza. Io le metto, ma poi le spiego perché non sono difficile, no? Cioè, quando io dico io ho bisogno che tu abbia bisogno, perché se non hai più bisogno io non so più chi sono. Allora, io parto dal fatto che tu hai bisogno e io ti do l'aiuto per rispondere a questo bisogno. Ma se nel momento in cui tu non hai più bisogno, io mi sento spiazzato e quindi insisto nel dire no, tu hai bisogno del mio aiuto, ma non perché tu hai bisogno, ma perché se tu non hai più bisogno, io non so più chi sono. Cioè, se io mi sono identificato con l'immagine dell'aiutante, se non c'è la persona che devo aiutare, questa mia immagine crolla. Guardate che questo è molto importante. Io la mia tesi di psicologia l'ho fatta sull'educazione psicomotoria in acqua, con bambini con disabilità psichica, eccetera. Rapporto madre-bambino, a volte, se non si sta attenti, cioè se non si aiuta anche la madre, no, ad alleggerire, può arrivare a questo. Cioè, io ho bisogno che tu continuamente abbia bisogno, perché se non hai più bisogno, io non so più chi sono. Stare molto attenti, ecco le motivazioni all'aiuto. Capire se l'altro ha bisogno, ma capire anche il momento in cui l'altro non hai più bisogno. Allora uno potrebbe dire, ma qui il samaritano che cosa c'entra? C'entra? Il samaritano c'entra, perché il samaritano, dopo aver curato il ferito, lo affida all'albergatore e continua la sua strada. La bellezza della parabola, che di solito viene dimenticata nel finale, sta proprio in questo. Il samaritano si è mosso a compassione, preso la compassione, ha fatto quello che poteva fare, però poi l'ha portato alla locanda, all'albergo, all'ospedale, quello che è, e ha detto, beh, curatelo voi adesso, io faccio, continuo la mia strada, poi quando torno, non l'ha abbandonato mentalmente, torno, però ha fatto la sua strada, cioè l'altro che ha bisogno di aiuto, dobbiamo avere anche il coraggio e l'umiltà di affidarlo anche ad altri e continuare la nostra strada, perché stare addosso continuamente a coloro che hanno bisogno è rischioso anche per noi. Ecco allora le strategie, questo prenditi cura di te, che chiaramente è un filo rosso che è dentro al mio discorso. Cioè, quindi se tu vuoi prevenire o risolvere il burnout, cioè se tu vuoi far bene e più a lungo il tuo lavoro, la tua professione, il tuo aiuto, devi lavorare sulla persona, lavorare sulle motivazioni, cercare di capire onestamente quali sono le mie motivazioni, altruistiche, egoistiche, corrette, non corrette, posso fare meglio, sugli ideali. Gli ideali sono importanti, ma stare attenti che sono rischiosi, perché se l'ideale è troppo alto che non riesci a raggiungerlo, chiaramente poi c'è la delusione, c'è il crollo di fronte all'ideale. Io ho lavorato un certo periodo anche in un ospedale che faceva molto fisioterapia. Il fisiatra, l'esperto di fisioterapia, di fronte a un malato che entra con problemi di emiplegia, eccetera, e devi rieducarlo, non dice domani tu torni a camminare e a mangiare da solo. Dice nel giro di 20 sedute, pian pianino arriviamo, passo dopo passo, a fare meglio quello che in realtà in questo momento tu hai dimenticato. Poi il problema è quello della formazione. Io insisto, formazione personale, formazione professionale, formazione spirituale. Tornerò sul discorso. Io qui sto parlando da psicologo aperto alla spiritualità, però la parola spiritualità ormai non è più una parola da sacrestia, è una parola che dobbiamo mettere dentro nelle professioni e professionalità. Poi magari si specifica più sulla religione diversa rispetto l'uno dall'altro, ma la parola spiritualità non dobbiamo avere paura di dirla e di chiederla, perché il malato la chiede, la famiglia la chiede, l'operatore sanitario stesso ha bisogno di questa parola. Certamente a volte bisogna lavorare sul contesto lavorativo, migliorare il modo di lavorare, chiaramente concordarlo. A volte bisogna lavorare sul contesto familiare, perché se io quando vado al lavoro mi porto dietro tutti i problemi familiari, è chiaro che a volte devo dire un'occhiatina ai miei problemi familiari, devo darla. Un contesto sociale più ampio, anche culturale, avere il coraggio di fare cultura, questi temi del dolore, la malattia, la morte, la disabilità, non sono temi per specialistici, sono temi della vita. Io starò con te nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Questi due se lo dicono quando si sposano. E siamo noi che lo diciamo come Chiesa a Cristo. Sarò con te, Cristo, che sei nel malato, in colui che ha fame, eccetera, eccetera. Qualsiasi cosa accada, quindi fare cultura, non aver paura di far cultura con i nostri valori, pur dentro a un dialogo, chiaramente, che è il dialogo culturale, interreligioso, interscritturale, eccetera, eccetera. Poi stare molto attenti al tipo di relazioni, non confondere relazioni professionali con relazioni di tipo affettivo, relazioni che siano terapeutiche. Le relazioni che sono terapeutiche non sono solo le relazioni quando diamo un farmaco, sono anche le relazioni fatte di presenza, vicinanza, di una parola. Ci sono parole che curano e parole che sono patogene, fanno male. Stare molto attenti alle parole, insistono molto su questo. Cioè, mi piace molto Eugenio Borgna, questo psichiatra che insiste molto, no, sulla parola come cura, e sulle relazioni interpersonali, non solo col malato e con i familiari, ma anche chiaramente con tutti i collaboratori con i quali lavoro. E allora chiaramente adesso posso andare più velocemente, no? Perché abbiamo approfondito abbastanza. Ecco, allora il discorso è che la persona vive in un certo ambiente, la persona influisce sull'ambiente, l'ambiente influisce sulla persona, ma è quella persona che ha un tipo di relazioni dentro a questo ambiente. Una parolina però bisogna che torni: il significato di ciò che si fa, riscoprire il significato di ciò che si fa. Pensiamo a Viktor Frankl, la logoterapia, il significato di ciò che si fa, il significato che è psicologico, filosofico, spirituale, religioso, eccetera. Questo è importante perché a volte noi ci stanchiamo nella vita e a volte certi disturbi, anche personali, anche miei, vengono dal fatto che abbiamo perso il riferimento, abbiamo perso il senso. E la parola senso dice significato ma anche direzione. Non sappiamo più da che parte andare. Quindi attenti alla persona, all'ambiente, alle relazioni, ma riscoprire il significato. Ecco allora che il modello che oggi si propone non è più semplicemente un modello medico, che non vuol dire riferito al medico, di causa-effetto. Quando una persona si ammala, in realtà viene toccato il corpo, ma ne subisce subito la mente, la psiche, le emozioni. Vanno in crisi a volte le relazioni o vengono migliorate, approfondite. A volte va in crisi la spiritualità, e non entro in merito, quelle domande spirituali del perché, perché a me, che cosa ho fatto di male, di dove sei andato, eccetera, eccetera, sono domande legittime, le fa anche il salmista, le ha fatte, noi preghiamo con i salmi, a volte sono queste domande. Ecco, in realtà sono tutti aspetti e domande che partono, a volte la malattia del corpo in realtà si irradia dentro a tutta la persona. Ecco allora il modello che oggi si propone, è questo modello bio, corpo, psico, socio, spirituale. La parola spirituale, non aver paura di metterla dentro a un modello, quel che chiamiamo un modello socio-sanitario. Chiaramente ci sono fattori individuali, ecco, insisto su questo, bisogna volersi bene. Io sto leggendo un libro che è titolato Volersi bene. Avere a cuore la propria salute, ecco il discorso del modello, il corpo, la mente, le relazioni e lo spirito. A volte da qualche parte bisogna mettere mano. Certo, mettiamo mano a volte quando il corpo si ammala, però a volte dovremmo mettere mano alle nostre relazioni, al nostro modo di pensare o alla nostra spiritualità che è andata in crisi, non ci aiuta più. Conoscersi meglio, ecco il discorso quindi fatto l'altra volta. Io sono stato contento quando mi ha detto che la prima relazione era conoscersi meglio. Punti di forza e punti vulnerabili. La parola vulnerabile deriva da vulnus, che vuol dire ferite. Cioè ci sono dei punti forti in noi e che non hanno paura, però ci sono dei punti debolissimi, cioè basta niente, e dovremmo rinforzare quei punti lì, lavorare su tutto questo e lavorare sulle nostre motivazioni. E quindi i movimenti che abbiamo visto fin dall'inizio, andare agli altri, tornare a se stessi, sono ambedue importanti. Chiudersi in se stessi, chiaramente impedisce la comunicazione, ma aprirsi senza misura, crea confusioni. Vedete la parola spezzata? Mi fondo con l'altro e quando mi fondo con l'altro non riesco più ad aiutarlo. Ecco allora riscoprire dentro alla parola cura, che è stata ultimamente molto medicalizzata, la parola cura è innanzitutto una parola materna ed è mi prendo cura di te e ti curo quando sei in difficoltà ed è la mamma che ti cura la febbre e si prende cura di te quando sei malato, eccetera, eccetera. Qui chiaramente due immagini per capirci. A volte bisogna fare un lavoro di revisione. Quali sono le motivazioni? Torno su questo, ma vedete, no? Però anche dare una certa importanza. Ecco, ci sono certe motivazioni importanti, certe motivazioni così. A volte io dico quando faccio un discorso a chi fa pastorale, anche nel mondo pastorale e parrocchiale, chiaramente gli impegni sono tanti, però alcuni sono impegni pastorali, alcuni sono impegni un po' meno pastorali. Quindi, visto che anche i preti ogni tanto vanno in crisi, in burnout, a volte bisogna rivedere anche questa scala. Organizzarsi meglio e fronteggiare le richieste scoprendo nuove risorse. Non basta dire queste richieste sono troppo alte, le lascio perdere. A volte devi un po' abbassare le richieste, dire guardate ragazzi, a queste richieste posso rispondere, a queste non sono mie, non rispondo. Ma a volte bisogna alzare le competenze e le risorse. Bisogna alzare qualcosa. Ecco allora che anche nel mondo così del contesto lavorativo, chiarire compiti e ruoli. Non è detto che tutti devono far tutto e possono far tutto. Ogni tanto dobbiamo rivedere, modificare l'ambiente di lavoro. Ci sono ambienti di lavoro sani, ci sono ambienti di lavoro patogeni. Non sto inventando, tutta la psicologia del lavoro, dell'organizzazione, sta dicendo, sta attenti che alcuni ambienti ti portano ai problemi e se tu vai dentro che hai dei problemi, vai fuori che hai più problemi di come sei entrato. Imparare a lavorare meglio e lavorare insieme. È importante a volte anche una supervisione e una relazione di aiuto. Importante la formazione che continua. Vedete, vado più veloce perché tante cose le abbiamo già viste, no? Quella formazione che continua perché mi vengono dati contenuti nuovi rispetto a quello che sapevo, ma è anche un momento in cui posso riflettere e staccarmi un attimo dal lavoro. A volte bisogna fare. Il valore dell'empatia. Tutti sappiamo cos'è l'empatia, no? Io cerco di capire quello che tu stai provando, stai pensando e sento anche quello che stai vivendo, eccetera, eccetera. Il rischio dell'empatia, che è molto bella, è quella dell'eccessiva identificazione. Cioè io semplicemente non capisco quello che tu stai pensando e non sento un po' quello che stai vivendo, ma quello che stai vivendo lo sto vivendo tutto anch'io. Grazie. Se tu fai l'infermiere e hai a che fare con 30 persone, ti porti a casa il vissuto di queste 30 persone. Quindi il mio discorso non è dire non sentire, stare molto attento che quello che sta vivendo l'altro, lo sta vivendo l'altro. Quindi devi capirlo, dare un nome, sentirlo anche, ma poi essere capace di dire, ecco. Quindi un buon equilibrio tra cuore e testa, tra cuore e cervello. Tra la dimensione cognitiva si dice io capisco quello che tu stai pensando, però mi tengo troppo distante, oppure io sento tutto quello che tu stai vivendo e divento troppo vicino. Dobbiamo bilanciare, io capisco e sento, però con lavoro dinamico di una giusta distanza. Se il burnout è un problema, bisogna analizzare la situazione. E a volte bisogna rivedere la propria identità, la propria mission, si diceva una volta la missione, mission, no? Dell'organizzazione, della scuola, dell'ospedale, della casa di cura, della parrocchia, della chiesa, eccetera, eccetera. Il Concilio Vaticano II che l'hanno fatto perché dice, beh, rivediamo la situazione e rivediamo la nostra missione, no? Fondo in fondo, un sinodo che si fa è sempre fatto in questo senso. A volte bisogna proprio chiarire la missione dell'organizzazione o riscoprire anche la propria vocazione. Ecco quindi che la risposta al burnout viene dopo che tu hai analizzato la situazione, ritrovi la tua identità e una tua missione. Molta sofferenza in chi fa il nostro lavoro, dico il nostro lavoro, è quella dell'immagine del guaritore onnipotente, il messia di prima, no? Ecco, guaritore, io riesco a risolvere tutto, a guarire, eccetera, eccetera. Fondamentalmente l'immagine del salvatore. Oggi si dice, sta attento che forse l'immagine del guaritore ferito ti aiuta un po' di più. Cos'è questa immagine del guaritore ferito? Cioè, quando noi vogliamo guarire gli altri, non dobbiamo semplicemente mettere in campo tutta la nostra onnipotenza e fare una guarigione dall'esterno. Se io ho vissuto certe sofferenze o certi problemi, chiaramente è importante che elabori tutto questo. Però questo fatto che io sono passato attraverso questa sofferenza mi aiuta a entrare in sintonia con coloro che stanno provando simili esperienze e tirar fuori da loro la forza di guarigione. Cioè la guarigione non è solo qualcosa che viene dall'esterno, è qualcosa che dall'esterno stimola quello che tu hai all'interno. Ecco, è per questo che allora le tue sofferenze, i tuoi problemi, lo vedremo alla fine sulla resilienza, sono sui tempi che mi ha dato, sulla resilienza è proprio questo, cioè quello che tu in questo momento stai provando come crisi, come sofferenza, eccetera, non devi buttarla via, chiaramente non devi fermarti lì, devi elaborarla, perché se tu riesci ad affrontarla, a dare un senso, un significato, tutto questo ti matura e ti aiuta ad aiutare meglio tutti gli altri. E una parolina che la psicologa Maslach, che ha scritto questi due libri tradotti in italiano, ha riscoperto, dovremmo riscoprire il senso di comunità. È una società, e lo fa da psicologa, che parlava del burnout, è una società fin troppo individualistica, io, tu, qualcuno dice, abbiamo perso il noi, abbiamo perso la condivisione dei valori, anche quando condividere valori vuol dire discutere, perché in un ambiente, tra virgolette, laico, è chiaro, condividere valori vuol dire anche discutere su questi valori. E questo senso di comunità vuol dire interdipendenza. Mi dispiace la parola inter perché sono milanista, ma interdipendenza, che vuol dire? In un'equipe, in un gruppo, è importante la figura del medico, ma altrettanto importante l'infermiere, è importante l'ausiliare, è importante l'altro, è importante il cappellano, eccetera. Perché solo insieme riusciamo ad avere uno sguardo a tutto tondo sul malato. Perché la tua visione, anche ad alti livelli di professionalità, è sempre la tua visione. Però per far questo vuol dire anche introdurre il tema. Non sto forzando niente, io mi riferisco sempre a testi scientifici della compassione, quella compassione che abbiamo verso l'altro, il malato, il familiare, averlo anche tra di noi, compassione tra di noi che lavoriamo, perché solo così riusciamo a trovare una collaborazione che deriva dalla cultura dell'umiltà. Questa parola umiltà, che è stata riscoperta dalle psicologi, qui l'ho tratto da psicologo, che vuol dire io, sono bravo, valgo, però insieme noi siamo un valore aggiunto e siamo un valore che è un di più. Ecco allora che siamo chiamati ad amare gli altri come noi stessi, aver cura degli altri e aver cura di sé. Due paroline, misericordia e compassione. Ecco, mi fermo sulla compassione perché è importante aver compassione dell'altro, ma anche aver compassione di sé. Compassione dell'altro e degli altri e avere compassione di sé. Compassione, tenerezza, perché per i feriti che incontriamo, ma anche compassione e tenerezza, qualcuno dice gentilezza anche per i feriti che siamo noi stessi. Jung, ad esempio, Jung, questo psicologo, psicanalista, dice, io adesso cito così, vi ammiro voi cristiani, dice, perché vedete nel malato, nel sofferente, vedete il Cristo. Ma quando il malato e il sofferente siete voi, perché in voi non vedete il Cristo? Jung, non a livello religioso o teologico. Questo è molto importante. L'immagine di Dio, il Cristo, è nell'altro che aiutiamo, ma siamo anche noi, il Cristo, l'immagine di Dio, che ha bisogno di questa nostra gentilezza. Ecco allora questo testo che citavo, questo volersi bene, la regola d'oro, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo autore traduce, non fare a te stesso ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. Quindi anche tu sta attento a non farlo a te stesso. Ecco la resilienza, velocemente, ma credo che sia importante, perché ultimamente il rischio è quello di fermarsi al burnout, dire qui è tutto perso, non riesco più a venire fuori. No, dal burnout alla resilienza. Il burnout è una crisi, un momento, un'esperienza, dipende da noi insieme anche venirne fuori, no? Quindi dalla ferita alla resilienza. E la resilienza vede il burnout come una crisi, e come la crisi che ho detto non è né positiva né negativa, ma che è l'occasione per prendersi cura di noi stessi. Mi sono sbilanciato troppo nella cura dell'altro, il burnout mi dice tu hai speso tutto, ragazzo mio, perché? Perché non avevi niente dentro al tuo pozzo, devi tornare a rivedere, buttare giù il secchio dentro al pozzo, all'acqua che hai dentro di te. Questa resilienza, che in fondo vuol dire re, salio, rimbalzo, vedete la pallina che rimbalzo, re, salio, che è stato studiato in fisica, ma i metalli che resistono, e poi è stato spostato in psicologia. L'importante è questo, cioè le crisi, i problemi, le difficoltà, le fragilità, non andiamo in cerca di queste, ma siccome nella vita queste ci sono e ci saranno, possono trasformarsi in opportunità e diventare esperienze che fortificano e fanno crescere. Io non vado in cerca del dolore, non devo andare in cerca del dolore, non devo rassegnarmi di fronte al dolore. Ma a volte mi accorgo dopo che sono passato attraverso esperienze e mi trovo cresciuto e maturato rispetto a come ero entrato. C'è una resilienza individuale, la persona resiliente, resilienza familiare, famiglie resilienti, cioè famiglie che cedono o famiglie che resistono, e una resilienza anche comunitaria, anche comunità, parrocchie, comunità religiose, sociali, che resistono. Alcune culture nei secoli sono sparite perché non ce l'hanno fatta a contrastare questi problemi. Questa immagine la vedete spesso e se la cito. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la spaccatura con dell'oro. Questa viene usata come immagine di resilienza. Perché questa tecnica, questo è importante, non nasconde l'integrità perduta, cioè i segni della spaccatura rimangono, ma esalta il cambiamento avvenuto, cioè ricorda le ferite e il dolore. Non dobbiamo far finta che non ci sia stato, ma mostra la bellezza finale di ciò che è avvenuto. Chiaro che questo discorso, stiamo attenti, non andiamo in cerca, non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di Dio, eccetera, eccetera. Ecco, tre verbi, secondo me, sono importanti. Io definisco la resilienza con tre verbi. Di fronte alle difficoltà della vita, a volte molto serie, molto pesanti, resisto, non crollo. A volte queste esperienze sono dei terremoti, a volte certe strutture che sembravano forti ma sono rigide, quelle invece più elastiche, ecco, no, riescono a resistere, cioè non crollo di fronte al primo colpo. Chiaramente però poi devo guardare in faccia il problema. Qual è il problema? Come posso intervenire dentro a questo problema? E alla fine mi accorgo che se ho lavorato bene, ho resistito, ho affrontato, mi accorgo che sono cresciuto da come sono entrato. A volte abbiamo bisogno di tutori di resilienza, questi tutor, no, da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno della famiglia, della parrocchia, del gruppo, del team, eccetera, eccetera, che ci possono dare una mano e in realtà renderci forti anche di fronte a difficoltà che da soli non potremmo farcela. Ognuno ha una sua capacità di resistere alle situazioni più critiche della vita, resilienza, cioè ognuno. Una volta si diceva resilienza e invincibilità, oggi è stato abbandonato questo linguaggio. Ognuno ha in sé la possibilità di cedere o di resistere, è dato da tanti fattori, e trovare un soddisfacente equilibrio, un benessere, con l'aiuto delle sue forze, degli altri e di Dio, tra virgolette, del trascendente. Qui ognuno guarda al divino in maniera anche un po' libera, no? Ecco, stare molto attenti che da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno degli altri, a volte abbiamo bisogno anche di una grazia superiore, di qualcuno che in realtà da sopra ci dà una mano. Ecco allora che prendersi cura di sé è importante nel processo di resilienza. E si è visto che prendersi cura degli altri genera resilienza. Cioè, quando mi prendo cura degli altri divento più forte io, ma diventa più forte anche chi lo riceve. Cioè, mi prendo cura degli altri, gli altri diventano più forti perché mi prendo cura di loro, ma io stesso, nel prendermi cura di loro, divento più forte. Guardate che dietro a questo c'è tutti uno studi scientifici su quello che scrivo. La buona riuscita nell'affrontare situazioni particolarmente difficili dipende dalle proprie forze, ma dipende anche, direi umilmente, dal saper tendere il braccio, cioè saper tendere il braccio quando abbiamo bisogno per chiedere aiuto. Chiaro che è importante trovare qualcuno che prenda la nostra mano. Quindi se è importante non aver paura, non vergognarsi, perché a volte c'è la vergogna che ci blocca nel chiedere aiuto, chiaramente è importante trovare qualcuno che ci prenda la mano. Mi pare che questo sia l'ultima. Quando la nostra fragilità suscita la compassione verso se stessi e incontra la compassione e l'aiuto di competenti compagni di viaggio, possiamo resalire. Resilienza che deriva da questo resalire, cioè alzare lo sguardo, non guardare solo per terra, rimbalzare da terra e rimetterci in piedi e camminare anche controvento. E alla fine ci troviamo trasformati e più resilienti. Finisco semplicemente proprio questi due minuti nel dire il perché di questo sottotitolo che ho messo nel libro. Ecco, la forza di camminare controvento. Io molti anni fa lavoravo su un ospedale agli Alberoni di Venezia, al Lido di Venezia, che era sulla spiaggia, e avevo fatto un bel po', un chilometro di cammino sulla spiaggia. A un certo punto un temporalone, una bufera e via dicendo, e io dovevo tornare a casa, vestito com'ero, insomma, dovevo tornare a casa. Ecco, la difficoltà in crisi, era una crisi, perché la difficoltà di camminare contro vento, affondando continuamente i piedi nella sabbia e con la sabbia che ti arrivava addosso. Quindi quel quarto d'ora è stato un quarto d'ora veramente, no, di resistenza e di continuare a camminare. Però poi, quando sono arrivato, la soddisfazione di dire "Toh, ce l'ho fatta". Grazie.
Se qualcuno vuole fare qualche domanda, padre Luciano è disponibile. Intanto grazie ancora.